Questa è una puntata speciale di Timbuktu, ma non del tutto speciale. È stata infatti registrata sabato 13 aprile all'OGR di Torino, dove si è svolta Voices, la giornata con i podcast del Post, e ho avuto il piacere di un incontro con Giulia Siviero, di presentare dal vivo il suo libro Fare Femminismo da Nottetempo. Una puntata speciale dunque, con una lunga, spero, interessante conversazione, ma anche una puntata che esprime bene lo spirito di questo podcast: capire il mondo con i libri, usare se possibile i libri anche per capire un po' del mondo. E la quantità di mondo femminista e non solo femminista, femminile e non solo femminile, che il libro di Giulia Siviero ci aiuta a capire è davvero ampia, è davvero profonda, è davvero anche in qualche caso spiazzante, e perciò tanto più utile. Ogni libro che ci spiazza, che ci fa pensare qualcosa di diverso da quello che pensavamo prima, è particolarmente prezioso qui in questo podcast.
Eccoci, buon pomeriggio, grazie di essere qui. Questo è lo spazio in cui si parla del mondo con i libri, come fa appunto questo podcast che si chiama Timbuktu, che può essere pronunciato e anche scritto in un modo diverso, avete capito? Con dentro il libro, però questo è un segreto che condividiamo solo con pochi, con dentro il book, insomma, diciamo, però non è che possiamo campare su questo gioco di parole a lungo, però intanto godetevelo. E si parla del mondo con i libri, forse per questo mi è stato chiesto di scegliere un libro, di collaborare con un libro che parlasse del mondo. Io un po' masochisticamente ho detto: ma fatemi capire il femminismo, perché io voglio capire il femminismo. Bisognerebbe chiederlo al psicanalista, se lo avessi, a mia moglie, a mia figlia. Forse già una moglie, due mogli, una figlia e una madre è una buona ragione per cercare di capire il femminismo. E questo libro mi aiuta molto a capirlo, è un libro molto istruttivo, nel senso è una vera e propria lezione. Io sono qui adesso a prendere lezione da Giulia, come ho fatto leggendo il libro, sperando che lei sia clemente, che mi aiuti ancora a spiegarlo bene, come ha fatto questo libro che si chiama Fare Femminismo. Quindi c'è il femminismo e c'è anche un verbo, fare, che non è un verbo, è un verbo molto ampio, ma è un verbo irrilevante, ed è un libro molto interessante, anzitutto perché è una storia anche del femminismo, ma una storia tematica, cioè c'è una serie storica, ci sono sei capitoli, ma sono anche sei nodi: la parola, lo stare insieme, il separarsi, le azioni femministe, i corpi femminili, i luoghi femminili, sono un po' i temi dei sei capitoli. Quindi è insieme una storia, ma è anche una mappa tematica di cos'è il femminismo, e questo davvero è molto comunicativo, se non divulgativo. E poi è una storia, quindi ha qualcosa, non dirò di oggettivo, ma appunto di narrativo e di storico, ma è a tesi, cioè c'ha delle tesi molto forti. A me questo ibrido mi piace, e mi accorgo che molto spesso nelle puntate di Timbuktu prediligo i libri ibridi, un po' racconto, un po' saggio, un po' narrazione, un po' soggettivo, un po' come nel suo caso descrizione del mondo, un po' forte dichiarazione polemica che c'è dentro questo libro. Ora cercherò un po' di ripercorrerlo, di fare delle domande che hanno a che fare col libro, anche no, aggiungendo un'ultima cosa fondamentale, che è un libro pieno di storie e di scene anche, di descrizioni, quindi un libro molto che lascia, fa vedere proprio, mostra proprio delle cose. E per capire da dove nasce questo libro, o almeno da dove nasce Giulia Siviero, partirei dalla prima immagine che questo libro ci consegna, che nei giorni in cui scrivevo questo inizio, mia madre, appassionata d'opera, stava raccontando alle mie figlie di come mi avesse insegnato a cantare «La donna è mobile», scandendo ogni verso con il gesto dell'ombrello. Allora, io non ho capito, credo perché, cioè, voi cantavate «La donna è mobile», girando casa e facendo questo segno.
Ballando, cantando, ballando, ma facendo il gesto dell'ombrello.
Perché faceva questo gesto dell'ombrello?
Beh, perché è un testo molto sessista, però era un'aria molto bella, e quindi la cantavamo e la contestavamo allo stesso tempo.
Cioè, cantavate girando, pensando a Giuseppe Verdi, povero, che non avrebbe mai pensato un corteo di donne. Tra l'altro non è la peggior cosa sessista, la donna immobile.
No, hai ragione, però mio nonno cantava e la cantava spesso, quindi per noi era un'aria familiare.
Quindi anche un gesto
familiare.
Cominciamo a capire, anche verso tuo nonno, il conflitto comincia a assumere le dimensioni.
Però abbiamo detto la psicanalisi no.
Come?
La psicanalisi no, teniamola
fuori.
No, la psicanalisi
no, però la memoria di buono di... Vabbè. Allora, io non dirò la donna è mobile, adesso non la penserò. Tu non dici mansplaining. Mansplaining, se vede la trappola, per cui appena il maschio spiega qualcosa, che poi mansplaining è le cose spiegate bene, c'è cioè una specie di manifesto del post, il mansplaining. Cioè, manifesto spiega le cose, il post spiega le cose. Va bene. Dopo questo patto, il primo del pomeriggio, cominciamo con questo libro che appunto è una storia, quindi scandisce dei momenti ma pone dei temi. Il primo che pone, secondo me bellissimo, importantissimo, è quello della presa della parola. Ora, pure prima parlando un po', avevamo un po' dei dubbi, perché può sembrare banale dire prendere la parola, ma è accaduto nella nostra storia che le donne presero la parola. È accaduto in realtà che tanti presero la parola a un certo punto. Questa cosa, capisco, che può sembrare non solo scontata, ma anche deformata dal fatto che abbiamo l'impressione che ci siano troppe parole sparse, e diciamolo pure che troppi parlino, anche soprattutto attraverso forme tecnologiche, non sono quelle proprio della parola. Però a me è venuto in mente un grande filosofo francese, sia Michel Desserteau, che disse una delle cose più belle sul 68, che c'erano state due rivoluzioni nella storia, la presa della Bastiglia e la presa della parola. La prima parte di questo libro è la presa della parola delle donne. Mi è venuto anche in mente una cosa che accadde qua a Torino, un video in cui si vede gli operai della Fiat che prendono la parola, cioè vuol dire che nel 68-69 cominciavano a parlare, cosa che oggi non so se riesco a restituirvi la vertigine che io provo vedendo quelle immagini, di operai che parlavano, e non solo, c'erano studenti che le ascoltavano, e diciamola pure, rischiando il sessismo, la prima delle lezioni di Giulia, studentesse che li ascoltavano, quindi con un senso di potenza, diciamo, magari anche maschile, ma che qualcuno ti ascolta. Ecco, riusciamo a raccontare cos'è stato prendere la parola e perché è importante cominciare questa storia del femminismo, e anche una storia di questa, diciamo, seconda ondata del femminismo, dalla presa della parola?
Sì, in realtà la presa di parola inizia già nella prima, e quindi proprio durante la Rivoluzione Francese, quando Olympe de Gouges denuncia il fatto che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è in effetti riferita solamente agli uomini, e quindi comincia a rivendicare una presa di parola pubblica in cui dice: se noi donne possiamo salire sul patibolo, possiamo salire anche sulla tribuna. Da lì in poi la presa di parola prende nella storia del femminismo moltissime strade, forse la più significativa è quella che ha a che fare con l'aborto. Quindi in un momento in cui tutti e tutte sapevano, tutte abortivano, tutti sapevano che le donne abortivano, nonostante la legge lo impedisse, e le donne cominciano a prendere parola su questa loro esperienza proprio mentre la stanno vivendo, e quindi in qualche modo aprono uno squarcio di realtà tra ciò che non si poteva dire e invece quello che stava succedendo. Le storie si accumulano, sono molto simili, diventano collettive, però in quel momento lì, diciamo, queste testimonianze, questi racconti, che anche le prime inchieste giornalistiche sull'aborto, uscito su Noi Donne nel 61, cominciano a riportare, a raccontare, non hanno valenza politica. Cioè l'aborto in quel momento è la testimonianza di donne singole che raccontano questa pratica da cucina. A un certo punto le femministe trasformano questa presa di parola invece in una parola politica, e quindi la usano come leva e iniziano in massa ad autodenunciarsi per aborto. Succede in Italia, succede innanzitutto in Francia, ma poi anche in Germania, e quindi in centinaia cominciano pubblicamente a dire di aver trasgredito la legge. E questa presa di parola, che diventa potentissima, ha due conseguenze. La prima è quella di riportare appunto l'esperienza dell'aborto nella bocca di chi l'aborto lo stava vivendo, e l'altra è quella di mettere in scacco il sistema. cioè di svelare l'ipocrisia di uno Stato che vieta una legge che le donne stanno dichiarando in centinaia e centinaia di continuare a trasgredire. E attraverso la presa di parola pubblica poi si arriverà anche, diciamo, all'approvazione vera e propria dell'aborto. Accanto, una cosa curiosa che possiamo dire è che anche l'attuale ministra Roccella, che faceva parte del movimento di liberazione della donna, che era un grandissimo movimento femminista degli anni 70 federato al Partito Radicale, anche lei stessa sulla rivista Amica racconta la propria esperienza per aborto. Poi ha cambiato idea, evidentemente. Accanto a queste prese di parola pubblica ci sono invece poi movimenti femministi che scelgono di prendere parola in un modo molto differente, quindi abbiamo l'autocoscienza, la presa di coscienza, il lavoro di partire dalle parole private, quindi inascoltate, continuamente messe ai margini, per trasformarle in una leva invece politica, trasformativa non solo per sé ma anche per un nuovo modo di stare al mondo.
Qui nella descrizione che hai dato di questa presa della parola subito combattente, militante quasi, possiamo passare a un altro tema del tuo libro, che è il tipo di azioni, cioè come si è manifestato il femminismo, come è inciso, come si è politicamente anche presentato al mondo. Cioè, una citazione bellissima di Luisa Muraro, che non conoscevo, volevo condividere con voi, che a proposito della forza che bisogna metterci nella lotta, della violenza, lei dice: quanto basta per combattere senza odiare, quanto serve per disfare senza distruggere. Una specie di, lo dice lei, non è sessista questo riferimento alla cucina, il QB di ante ricette, sono quelle che ci lasciano più perplesse tra le ricette, devo dire, specie se uno è un po' un dilettante quando ti mettono sale e QB, che vuol dire, vabbè. Però la frase è molto interessante, anche perché ci consente mi consente di citare un altro elemento, secondo me felicemente ibrido, del libro, che è una storia del femminismo. Il femminismo è il più, insomma, poi vedremo come lo ha vissuto, c'ha una dimensione separata, separatista, come è stato detto, un termine politico, insomma il femminismo è una cosa peculiare. Però questo libro, nella peculiarità della storia che racconta, che è la storia del femminismo, è anche esemplare per tante cose che riguardano, diciamo, la politica, il modo di porsi nella società, il modo di incidere nella realtà, per esempio sulle forme di lotta, le azioni, un tema sul quale molti movimenti politici si sono frantumati, diciamo in qualche modo divaricandosi tra l'impotenza e la violenza estrema o gratuita o radicale o terroristica, adesso è inutile che specifico. A proposito di azioni, vi leggo quella con cui appunto il capitolo 4, che si chiama Disfare fino alla violenza se necessario, si assume lei la responsabilità di questo titolo, questo episodio. Il 10 marzo, sono da poco passate le 10 del mattino, una giovane donna vestita di grigio entra alla National Gallery di Londra e si ferma davanti a una delle opere più ammirate del museo, la Venere e Cupido dello spagnolo Diego Velázquez, dipinta per il piacere di un aristocratico libertino del XVII secolo. Si muove senza destare sospetti, poi all'improvviso estrae il coltello da macellaio che tiene nascosto sotto la giacca, colpisce con forza il vetro e la nuda tela. Il custode pensa che il rumore di vetro infranto provenga da un lucernaio, ma quando capisce quel che è successo accorre, scivola sul pavimento appena lucidato, dà tempo prezioso alla donna per portare al termine l'attacco, infine riesce a prenderla. Mentre Mary Richardson si lascia portare via, agli altri visitatori dice: sono una suffragista. Ho letto l'intero paragrafo saltando la data, cioè no, l'anno, ho detto il 10 marzo, l'anno non è il 2024, questa sembra un'azione di Extinction Rebellion o di ultima generazione nei musei, ma è il 10 marzo del 1914, cioè questa azione anticipava di 110 anni, diciamo, delle forme di lotta, molto discusse, peraltro molto discutibili, di questi anni. Come facevano a stare così avanti, diciamo, ad avere un'idea così avanzata? Tutto il capitolo sulle suffragiste o suffragette, suffragette è un termine brutto, sapevo che si arrabbiava con suffragette, tutti i diminutivi non li devo usare.
No, ma ti spiego, Marino, ti spiego.
No, ma lo capisco subito che suffragetta sembra, però io le mie quelle amate sono quelle della marcia di Mary Poppins, ve la ricordate? Vota le donne tutti insieme, vota le donne. Non erano suffragette.
Allora erano quelle più meno radicali.
Erano radicali, erano delle domestiche di casa dei ricchi che scioperavano marciando per i diritti delle donne.
Sì, ma non lanciavano i sassi a nessuno, non mettevano le bombe. Vabbè, cioè...
adesso...
Ok, partiamo dall'inizio. Mary Richardson, che appunto è la suffragista che decide di squartare questo quadro che rappresenta anche un po' la bellezza femminile, diciamo, tradizionale, quando viene arrestata parla con competenza. Lei dice: io sono una studente d'arte, ho a cuore l'arte molto più di tutte le persone che erano presenti al museo in quel momento, però più che l'arte ho a cuore la giustizia. La radicalità, se vogliamo, io l'ho chiamata radicalità per non chiamarla violenza, ma insomma è un termine che non mi dispiace usare, ha diviso i movimenti femministi fin dall'inizio, proprio fin dai movimenti suffragisti, in cui c'era appunto un'ala molto più radicale e un'ala invece disposta a dialogare con le istituzioni per riuscire ad ottenere il diritto di voto. I femminismi pacificati in qualche modo pensano che l'ordine patriarcale sia qualcosa che appartiene al passato, che sopravvive nel presente e che verrà superato nel futuro grazie a delle manifestazioni molto educate e grazie appunto alla negoziazione con le istituzioni. Ci sono invece femminismi che pensano che l'ordine patriarcale non sia né riformabile né emendabile e che quindi vada smantellato tutto o quasi tutto attraverso delle pratiche di conflitto, di disobbedienza civile. Qual è il punto, diciamo, teorico su cui si basa poi questo loro passaggio all'azione? È che le donne sono state tradite dal contratto sociale, cioè il contratto sociale prevede che ci sia la cessione della violenza dei singoli al monopolio dello Stato in cambio di una promessa, di un progressivo superamento degli abusi e delle ingiustizie. Eppure del tradimento del contratto sociale le donne hanno sempre fatto esperienza quotidiana fin dall'inizio, non solo perché nel contratto sociale sono state sia incluse che escluse allo stesso tempo come uguali ma meno uguali. Pensiamo solo che per secoli l'espressione suffragio universale è stata usata da giuristi e filosofi solamente per riferirsi agli uomini, quindi non era un reale suffragio universale. Quando le donne sono state incluse, sono state, come dire, omologate come se fossero uomini. L'altra esperienza quotidiana che fanno le donne di questo tradimento è che all'interno della casa la violenza continua ad essere agita e molto spesso avallata anche da leggi dello Stato che sono state abrogate in Italia anche molto tardi. Quindi, dato che il contratto sociale ci ha tradite e dato che l'esclusione e l'oppressione delle donne in qualche modo sono spesso legali, negoziare con quelle stesse istituzioni, loro dicono, è assolutamente inutile, quindi bisogna agire una forza, quindi sostituire la speranza che le cose possano cambiare invece con la forza affinché le cose cambino. Abbiamo esempi, tu hai citato Ultima Generazione, ma ne abbiamo moltissimi. Io l'ultimo che ho vissuto in prima persona è stato durante una manifestazione a Roma del movimento femminista Non Una di Meno, quando sono state fatte delle scritte sulle serrande di Pro Vita, che è un'associazione antiabortista, e la maggior parte dei giornali hanno quindi raccontato soprattutto questo atto violentissimo di aver fatto delle scritte su una serranda, e ovviamente Non Una di Meno ha risposto: ma che cos'è più violento, fare una scritta su una serranda o finanziare pubblicamente, far entrare negli ospedali pubblici dei gruppi antiabortisti che tra l'altro, come dire, vanno contro una legge che è stata approvata dallo Stato? Quindi questa religione della non violenza in qualche modo continua a confondere la causa e l'effetto e sovrappone la violenza di chi aggredisce davvero con la violenza di chi invece la subisce.
Che la frase con cui Mary Richardson si difende a processo è molto bella. Sono stata una studente o studentessa, non so come. Dice studente. Io oggi dico tutto quello come dice Giulia. Sono stata una studente d'arte e penso di avere a cuore l'arte più di qualsiasi altra persona presente al museo nel momento in cui ho compiuto il mio gesto di protesta, ma ho a cuore la giustizia ancora più dell'arte. E mi sembra una cosa che in bocca a un ragazzo di ultima generazione sarebbe molto più potente di quello che sento dire, cioè c'è una forte capacità, diciamo, di una forte consapevolezza, una forte coscienza in frasi come queste, in gesti come questi. Il libro è pieno appunto di storie, poi io ogni volta ne tiro fuori una e Giulia la spiega con delle categorie, ma nel libro ogni passaggio si appoggia su esperienze davvero molto, posso dire pure divertenti da leggere quando non ti senti male, affascinanti da leggere quando dici meno male che però io non c'ero, non stavo lì. Questo riguarda soprattutto il capitolo in cui in questa messa in campo vera entrano i corpi. Ecco, anche qui naturalmente da sempre i corpi delle donne, le tricotese, la ghigliottina e tutta quella prima parte là a cui lei accennava, è tutta parte molto fisica, si sentono proprio queste donne che stavano là, le tricotese, sapete quali erano, no? Quelle che facevano la maglia mentre c'era davanti alla ghigliottina, ma facevano la maglia, come dire, partecipando al piacere della rivolta, della giustizia, in Parlamento facevano la maglia, insomma c'è sempre molti corpi, però a un certo punto diventano proprio protagonisti e tu cominci a raccontare tutti episodi in cui le donne mettono in campo, in lotta, il corpo, molto spesso il corpo nudo, un corpo nudo che provoca quello che tu chiami, non tuo, lo so, ma insomma la forma, il panico genitale, che è un mistero del desiderio maschile, non si capisce perché il desiderio maschile, che adesso vabbè non parlo del desiderio maschile, non so perché mi sto cacciando in questo guaio, però perché il corpo nudo dovrebbe provocare il panico? Invece lo provoca, anche se non è proprio la cosa che il desiderio maschile detesta di più, il corpo nudo, diciamo più o meno, hai capito?
Sì. Provo ad aggiungere una piccola cosa. Quando parlo dei corpi nudi, parlo dei corpi nudi alle proprie condizioni. Quindi togliendo il corpo nudo, cioè sottraendo il corpo nudo come erotico e seducente, che invece così risulta allo sguardo maschile. Esiste l'esposizione del corpo nudo alle proprie condizioni, che ha tradizioni naturalmente antichissime, cioè ci sono leggende, superstizioni che raccontano come le donne che si mostravano nude erano in grado di placare le tempeste, di placare la pioggia, di spaventare gli dèi. Ci sono miti greci che hanno a che fare con l'esposizione del corpo nudo, no? La nasirma, quindi il gesto di sollevarsi la gonna e mostrare i genitali, per esempio a Demetra, per farle superare il dolore del rapimento della figlia. Ma sono presenti in tutte le culture del mondo, in Giappone, in India, in Irlanda, in Gran Bretagna, per esempio all'entrata dei castelli o delle chiese ci sono queste scolpite, queste figure femminili che si dilatano, una vagina, una vulva enorme, per scacciare appunto i nemici e tenere lontano le cose negative. Questo potere del corpo nudo femminile è stato rigiocato anche dai movimenti femministi. Tutti penseremo subito alle, come si chiama, manco mi ricordo come si chiama, quelle che andavano da Berlusconi a far vedere le tette.
Pussy Riot?
No.
Che cosa?
Vabbè, prego, non mi viene. Esatto.
Che cosa?
Eh?
No, cosa hai detto?
Vabbè, ma che oggettine, ma no.
No, ma no. Cioè non è che potete dire tutte le donne nude che avete visto come
tutte
fosse
le tette
la soluzione.
Del mondo. Vabbè, cioè, ci siamo capite. Quelle che grazie. Le femmine.
Femminità, certo, sì.
Quindi non solo in questo senso per esibire in qualche modo libertà, no? Ma il corpo nudo è stato giocato per superare le segregazioni razziali contro le multinazionali, soprattutto in alcuni paesi africani, e per combattere appunto in qualche modo il colonialismo. Nell'esempio, nel libro io racconto varie storie che hanno a che fare, e qui insomma sono anche un po' uscita rispetto alle mie competenze, ai miei studi, facendomi aiutare da altre amiche che invece sono molto più competenti di me su questo. Ho raccontato diversi episodi, uno di questi ha a che fare con la Nigeria, quando ancora era una colonia inglese e quando cominciano ad arrivare le grandi multinazionali del petrolio sul delta del Niger, quindi sconvolgendo completamente gli equilibri delle popolazioni, delle comunità che vivevano lì. E a un certo punto 600 donne con bambini in spalle riescono con una strategia a occupare questo impianto petrolifero, ne prendono possesso, sequestrano 700 persone, lo bloccano per 10 giorni, e tutto questo semplicemente minacciando di spogliarsi nude, che in quella cultura era l'offesa peggiore, la maledizione peggiore che potesse essere appunto lanciata ad alcuni uomini. In Camerun negli anni 50 altri gruppi di donne riescono a bloccare una riforma agraria di cui che sarebbe andata contro soprattutto le donne che si occupavano della terra, anche lì spogliandosi nude, invadendo il villaggio, costringendo un funzionario favorevole alla riforma agraria a rimanere chiuso in una latrina, cantando, facendo balli osceni, mostrando i genitali, e quindi in questo senso diciamo panico genitale, cioè usare, trasformare, rovesciare l'idea del corpo femminile come impotente, come passivo, come invece in una leva che può far nascere terrore e fa cambiare campo alla paura. In ambiti più vicini a noi, soprattutto diciamo in Spagna e negli Stati Uniti, durante le cosiddette guerre tra i sessi negli anni Ottanta, quindi in queste grandi discussioni collettive tra femministe sulla pornografia, parte del movimento femminista aveva interpretato la pornografia come la peggiore forma di sfruttamento del corpo femminile, mentre altre femministe che lavoravano con delle attrici pornografiche, delle sex worker, intravedono nella sessualità, nella riappropriazione della sessualità oltre la pornografia mainstream, una leva appunto per una trasformazione politica. C'è una performer molto famosa di cui io racconto la storia, che si chiama Diana Torres, la quale appunto mette in scena queste performance in cui risignifica tantissime pratiche sessuali marginalizzate, come per esempio lo squirting, quindi l'eiaculazione femminile, dicendo come invece il trattenere i muscoli, l'istintivo trattenere dei muscoli durante l'orgasmo delle donne è il risultato di un'educazione sessuale repressiva, e quindi in quel modo invece l'eiaculazione femminile diventa piacere che occupa lo spazio tanto quanto un orgasmo maschile, per esempio. Risignifica altre pratiche come il BDSM, dove ci sono i giochi tra dominato e dominante, diventano mobili, in cui ci sono uomini fuori dai ruoli tradizionali anche all'interno di un rapporto sessuale, quindi uomini legati, uomini penetrati, uomini fragili, e organizza delle sessioni di masturbazione collettiva e i cosiddetti porno assalti. quindi dentro le chiese posizionano delle registrazioni di orgasmi femminili e li fanno partire a un certo punto, e lei dice, dai luoghi che sono appunto quelli che forse più di tutti hanno represso la sessualità e soprattutto quella femminile, da questi altari si levano le voci di liberazione delle donne.
Oddio, è una scena fantastica questa. C'è un libro coraggioso da questo punto di vista, per esempio questo capitolo in cui riesce a mettere le mani in questa questione complessa della pornografia, molto, a partire da, diciamo, dalla costruzione maschile del modello che nasce nel 1953, quello di Playboy, insomma, di Hugh Hefner, che diceva che le femministe erano le sue più acerrime nemiche, al fatto che, mi ricordo quel capitolo, lei lo chiude dicendo la questione più complicata di così, che è un po' un movimento che c'è in tutto il libro, cioè di porre la questione e poi dire che c'è una complicazione da questo punto di vista. Un libro coraggioso anche nella sua rivendicazione. Adesso la parola radicalità a sua volta subisce una certa abuso, no? Possiamo dirlo, nel senso che uno dice sì, ognuno pensa adesso abbastanza radicale, però nel suo caso è proprio molto dichiarata questa rifiuto di un certo tipo di femminismo, anzi di un certo tipo di femministe. Dice: non mi piacciono le femministe che piacciono, critichi un femminismo conforme, civilizzatore, che non disturba, che rivendica la propria quota di potere. Sottolineo la parola quota perché ha un senso molto preciso. Naturalmente hai spazio per motivare questa tua posizione, ma soprattutto se io ti dico, vabbè, ma le conquiste che questo modello è in grado di, è stato in grado di ottenere nella nostra storia, poi se abbiamo tempo vedremo anche i limiti di queste conquiste, ma insomma il migliore, ti sembrano irrilevanti, ti sembrano, oppure non ti sembrano dovute a questo benintenzionato femminismo emancipatorio, che è quello maggioritario nella politica, nella storia politica di questo paese, ma non so se è maggioritario, ma insomma più presente, più efficace. Ti sembra irrilevante quel cammino compiuto?
Allora, come saprai, noi donne sappiamo fare due cose insieme. Questa l'hai già sentita. E quindi la semplificazione tra, diciamo, femminismi, è vero che si fa, la faccio anch'io, cioè i femminismi cosiddetti di Stato o della parità, e dall'altra parte invece i femminismi cosiddetti della differenza e più radicali. È anche vero, e forse questo nel libro si capisce anche a un certo punto, che anche i femminismi che poi decidono di avere a che fare con le istituzioni, quindi di fare delle richieste alle istituzioni, di fare pressione, in realtà hanno agito fuori dalla legalità essi stessi, perché anche appunto il movimento di liberazione della donna federato al Partito Radicale, che è forse quello che di più ha spinto per avere dei riconoscimenti a livello legislativo, è partito aprendo dei centri per fare gli aborti clandestini, facevano le autodenunce pubbliche per aborto quando non si potevano fare. Quindi, insomma, secondo me la divisione non è così netta, e c'è stata una contaminazione di pratiche. È vero che a un certo punto non quei movimenti femministi, ma che le grandi organizzazioni o la politica hanno assorbito le istanze dei femminismi più disposti a dialogare con loro, di fatto neutralizzandole, portando a degli effetti paradossali. Il femminismo della parità, che chiede semplicemente che senza smantellare niente al posto di un uomo ci sia una donna, poi come esito paradossale Giorgia Meloni come presidente del Consiglio, quindi una donna purché donna. Chi chiede più donne nei posti di potere non si preoccupa che poi quel di più sia accompagnato da una reale politica che come dire, aiuti e sostenga anche tutte le altre donne. il femminismo da cui provengo io, che è quello della differenza sessuale, quindi uno dei femminismi più radicali che c'è stato in Italia, a un certo punto ha rifiutato anche in modo molto violento l'alleanza con altre soggettività, con le persone trans e con altre lotte, pretendendo di parlare appunto in nome di tutte le donne che hanno un utero. E infine, che è l'ultima secondo me evoluzione, ed è quella anche da cui è nato un po' il desiderio proprio di scrivere il libro raccontando le pratiche, è il femminismo della divulgazione, che è molto, ha molto successo sui social in questo momento, che però spesso o da una parte riduce le istanze femministe a slogan, manca la relazione con le altre, manca la relazione in presenza politica con le altre, manca la relazione anche diacronica con i testi storici del femminismo. Secondo me non si può cominciare sempre da zero, e molto spesso perde la dimensione collettiva, che invece è una delle dimensioni fondamentali del femminismo, e quindi capitalizzando in qualche modo le istanze del femminismo e diventando funzionale invece al sistema stesso. Io non sono contro la questione delle quote in sé, penso che se le quote vengono usate come mezzo possono essere qualche cosa di utile. Mi sembra che l'esperimento delle quote sia invece andata in maniera diversa, cioè è diventato un fine autoconclusivo in cui appunto basta riempire la casella con una donna senza che poi questo si trasformi realmente in una politica femminista, e quindi qui sta secondo me il grossissimo problema e proprio l'indebolimento funzionale delle istanze più radicali del femminismo da parte degli apparati statali.
Sì.
Non sono completamente d'accordo, ma pazienza.
Non sei d'accordo?
No, lo sai, penso che le quote sono servite in più al mio lavoro alla radio, dire che ogni volta ci deve stare una donna, capisco. Quello che poi è la Meloni, quello dipende da quello che... Cioè, non è che quella è stata eletta con la politica delle quote.
No, però te la cito perché...
Non è che lì, in quanto donna, tra l'altro lei si fa chiamare presidente, no? Che
esatto.
Io trovo molto interessante che il fatto che una donna possa usare un modo maschile, questo rende libero ciascuno di usare qualunque pronome.
Sì, sì. No, cioè, secondo me lì diciamo il punto politico è questo, che lei e la sua parte politica, che
no,
per anni parlare. Hanno continuato a dire che il linguaggio non è una cosa importante.
Vabbè,
cioè, la prima roba che fa è linguistica.
Hanno consentito di modificare per esempio dei modelli di comunicazione, poi capisco e dici che chi dipende che quali sono le donne dentro, ma non è questo l'argomento, anche perché stiamo già sforando, in realtà hanno sforato quelli prima di noi e noi generosamente cerchiamo di recuperare, però devo dire che nel libro ci sono altri capitoli interessanti, stavo dicendo spazi, sì, perché c'è proprio un capitolo sui luoghi, per esempio, che trovo molto bello, perché la conquista dei luoghi non significa solo occupare degli spazi, e ci sono delle, avete capito che forme di lotta racconta? Meravigliose narrativamente, sempre dicendo meno male che non c'ero ogni volta che racconto.
Però c'eri anche un po'.
No, sono tutte bellissime, tutte molto belle. Quelle sui luoghi sono molto belle perché sono occupazioni di spazi, appunto, ma anche occupazioni di luoghi simbolici. Per esempio, non ne parliamo perché appunto il tempo, però il capitolo sulla notte, sulla conquista della notte, è veramente bellissimo, sul modo che in diversi paesi del mondo, non lo sapevo nemmeno, ho assistito a delle cose accadute in Italia di riconquista della notte, ma assisto anche al fatto che la notte non è ancora conquistata. È uno spazio, e questo dalla misura non ci sarebbe bisogno di dirlo, dell'estrema attualità di questo libro, proprio perché, come dice una femminista, Eda Dominiani, che tu citi, non è che quello che è accaduto nel passato è come il documento, il certificato di assicurazione, vabbè,
la banca dei diritti.
La banca dei diritti già ottenuti. Ecco, il capitolo, il paragrafo, il capitolo sulla notte, in cui racconta come ci sono state manifestazioni bellissime che conquistassero la notte, e le cronache che leggiamo, anche solo le cronache, ci dicono qualcosa che è ancora aperto, quindi che questo libro è un manuale anche per comprendere l'oggi. Volevo terminare accennando una cosa che invece nel libro non c'è, che secondo me invece è importante dire, che il libro è molto aperto al mondo, racconta molte storie africane. Per esempio, il femminismo africano è qualcosa anche diverso, pensate quando entrano i corpi africani, anche lì scene meravigliose di panico genitale appunto maschile di fronte, racconta storie naturalmente americane, racconta, ed è l'ultimo capitolo, anche devo dirti molto commovente, storie latinoamericane, quelle delle madri di Plaza de Mayo in particolare, con una singolare, interessantissima distinzione fra il destino delle madri e quello dei padri dei desaparecidos, che non vi dico anche perché il libro è in vendita, non vedo perché ve lo devo dire io com'è. Ma c'è una cosa, il libro si ferma un po' sul confine orientale del mondo, diciamo, l'Europa dell'Est, c'è una parte bella sulla Polonia, non c'è nulla sulla Cina, non c'è la Russia, benché il più potente nemico del femminismo in questo momento, il più dichiarato peraltro, mi appare Putin, no? Che proprio nella sua campagna in difesa dei valori tradizionali, c'è una puntata del podcast in Buttù dedicata a questo, ha 5 nemici dichiarati, non è che sono il liberalismo, il secolarismo, cioè il laicismo, il pacifismo, l'omosessualità e il femminismo appunto. E di questi 5 valori, 4 stanno tutti dentro i tuoi... Avete capito che è escluso il liberalismo, ma non facciamo... Sono tutti dentro i valori costitutivi dei movimenti di cui parli te. Quando parliamo di corpo, devo dire, uno dei modi più spettacolari e creativi di mettere il corpo dentro queste cose è quello delle Pussy Riot, che hanno pagato duramente questa cosa. Ora credo che in galera non ce ne sia più nessuna, ma nemmeno nessuna più in Russia, per disgrazia o per fortuna loro. Come mai nel racconto ci fermiamo qui, non ne sappiamo abbastanza, non possiamo fare molto, abbiamo il rischio di un vizio paradossalmente colonialista, per cui occidentalista, per cui parliamo solo del nostro, siamo in grado di combattere e descrivere solo il nostro femminismo, diciamo, e non quell'altro?
Allora, io ho scelto anche di raccontare le cose che sapevo di più, che ho studiato di più e in cui mi sentivo sicura di dire le cose che stavo dicendo. Molto probabilmente ora sono usciti 2 libri sul femminismo cinese veramente molto interessanti. Un'altra cosa che è rimasta fuori, per esempio, di cui mi è molto dispiaciuto, era il femminismo palestinese, che però sul quale invece io ho lavorato molto per anni, e però mi sembrava troppo poco confonderlo dentro alle altre storie in questo momento storico. Quindi la mia è stata proprio solo semplicemente una scelta desiderio di raccontare le cose su cui mi sentivo più sicura, però...
Secondo capitolo, secondo volume. Va bene, abbiamo recuperato una parte del tempo che ci è stato sottratto con un gesto di generosità che immagino conquisti la riconoscenza di tutti gli amici e colleghi, compagni del post, che io vorrei ringraziare molto. Io faccio il mio podcast da Roma, quindi ho particolare devozione, particolare gratitudine verso quelli che lo rendono possibile, che sono Yiming Zhu e Andrea Conti, credo che siano qua, e vorrei davvero salutarli, abbracciarli. Matteo Caccia è la potentissima voce fuori campo che ascoltate, ma è all'origine di tutto quello che faccio, almeno io, nei podcast del Post, e poi tutti i podcast del Post non sarebbero possibili, ma io credo tutti i podcast d'Italia senza Valentina Lovato, che quindi bisognerebbe ringraziare ancora qui. E naturalmente grazie a Giulia Siviero, la sua breve, tutto sommato, lezione di femminismo, tutto sommato, insomma, mi sembra che ce la siamo cavata. Grazie molte,
grazie.
Sei stata davvero molto
grazie.